Sairam. Ai piedi di loto di Bhagavan vi saluto, cari fratelli e sorelle. Noi non diciamo pioggia, pioggia, vai via e ritorno un altro giorno, perché questa regione ha disperatamente bisogno di acqua, quindi che sia la benvenuta.
Well, just for your,
solo per informazione vorrei dirvi che presto Sanatana Sarathi pubblicherà una serie di articoli di cui la seconda edizione è già stata pubblicata. L'ultima, quella di settembre, è uscita con un articolo intitolato Panchajanyam. Il Panchajanyam è il nome dello stato spirituale del Signore Krishna. Krishna ha rivelato la sua natura sul campo di battaglia del Kurukshetra. Così come Bhagavan, essendo egli stesso Krishna, ha dichiarato la sua divinità. In questo articolo, Swami parla della sua composizione. E cosa dice di tutto questo? In questo numero di ottobre c'è un altro articolo in Telugu su Sanatana Sarathi con il titolo Dio è disceso sulla terra, dove Bhagavan parla del suo avvento. Allo stesso tempo, amici miei, abbiamo anche la traduzione inglese dello stesso articolo che troverete nel website www.saiwisdom.com. Lì troverete tutti gli articoli nella versione inglese. Vorrei portare la vostra attenzione su ciò che Swami chiama il suo status, perché è veramente interessante. I suoi poemi sono davvero irrilevanti. Non sono solo magistrali sotto il punto di vista letterario, sono importanti anche per l'applicazione pratica e per l'implementazione delle nostre vite quotidiane. Quindi circa un migliaio di poemi sono stati collezionati dalle letterature di Swami e sono tutte organizzate in schemi, e il progetto è quello di pubblicarli periodicamente nella lingua originale Telugu ed avere contemporaneamente la traduzione anche in inglese. Potreste avere la pubblicazione in inglese anche prima di quella Telugu. Questo è solo per informarvi. Vi dirò ancora una volta che se cliccate su saiwisdom.com avrete tutte le traduzioni in inglese grazie al fratello Lucky e al suo gruppo di lavoro che organizzano siffatte facilitazioni per i lettori. Questa mattina stavo pensando di che cosa parlarvi. Di cosa dovrei parlarvi oggi? Mi è venuta una domanda che mi ha posto ieri un'amica. Mi aveva chiesto: perché io non sperimento Dio? Quanto dista da me Dio? Perché non lo sento? Questa è la domanda che mi ha posto. È una domanda davvero rilevante. Amici miei, noi possiamo anche appartenere a differenti religioni, possiamo anche seguire sentieri diversi, ma c'è una cosa, una sola cosa che separa l'uomo da Dio, per chiunque, in qualsiasi posto, in ogni tempo. C'è una sola cosa che ci separa da Dio. Cosa ci separa da Dio? È quello che noi chiamiamo mente o ego. La mente è la sola barriera che separa qualsiasi persona da Dio. È stato spiegato in modo diversi, da diverse scuole di filosofia. Baba parla di questo con uno stile tutto suo, bellissimo. Parla di ciò che noi chiamiamo Sanatana Dharma o filosofia indiana. Il termine filosofia indiana non è l'esatta traduzione del termine Sanatana Dharma. Quando diciamo indù, la cataloghiamo come una religione. No, l'induismo non è una religione. L'induismo è uno stile di vita. L'induismo è comportamento. L'induismo è la pratica della religione nella vita quotidiana. Non è religiosa, non è accademica, è la vita, è il vivere ogni momento. Questo è l'induismo o quello che chiamiamo Sanatana Dharma. Sanatana Dharma si spiega in questo modo: ciò che vedi e ciò che pensi non esiste realmente, mentre ciò che fai e non vedi e che ritieni non esserci in realtà esiste. Spero di essere stato chiaro. Lo ripeto ancora. Ciò che vedo non esiste. E ciò che non vedo in realtà esiste. Questo è ciò che dice Bhagavan. Ciò che tu dici che esiste non è la realtà. Ciò che vedi non è la realtà. Perché? Perché tutto ciò che si vede è destinato a cambiare. E ciò che cambia non può essere l'ultima verità. Ciò che si trasforma non può essere detta verità. La verità è immutabile. La verità è permanente. La verità è perennemente esistente in tutti e tre i periodi del tempo. Mentre ciò che voi vedete subisce cambiamenti. E quindi, come potete dire che questa è la verità? No. Ciò che dici essere presente in realtà non esiste. Ciò che neghi, ciò che tu dici non esiste, quella è la realtà. Capite? Vi do un semplice esempio. Le fondamenta di uno stabile non si vedono. Ma non posso dire che questo palazzo non abbia fondamenta. Lo posso forse dire? No. Quindi anche se le fondamenta non possono essere viste, non posso negare la loro presenza. Pertanto lo stabile, così come appare, ha le fondamenta che non si vedono. Altrettanto la realtà non può essere vista. La realtà non ha composizione, non è composta. Pertanto, possiamo continuare a cantare le apparenze, ma non possiamo cambiare il principio primo. La realtà, in breve, la verità non può essere cambiata. Tutto il resto può essere manipolato, tutto ciò che vedi, che senti, che tocchi può esserlo. Significa che tutto ciò è soggetto all'esperienza dei sensi. Tutto ciò che si sperimenta con i sensi è mutabile, convertibile, soggetto a trasformazione. Ma quella verità che è oltre i sensi non può essere mutata e non può essere trasformata perché è perennemente esistente. È chiamata Sat. La verità è Sat, che significa esistenza. L'esistenza non è trasferibile, è ovunque. È immutabile. Tutto ciò che può cambiare viene chiamato illusione, delusione, maya o prakriti. Quindi maya, illusione o prakriti hanno questa composizione fondamentale. subiscono cambiamento. Tutto ciò che si vede non è la realtà, perché, ad esempio, prendiamo il tempo di ieri, era abbastanza caldo e soleggiato, mentre adesso c'è una leggera pioggerellina e domani sarà molto molto caldo, quindi chi lo sa, il clima continua a cambiare. Quindi tutto ciò che vedete non è statico, non è quell'uno, verità o realtà, che è costante, no. Continua a cambiare, quindi è un'illusione o una delusione? La gente può parlare di Maya in modi diversi, ma Baba dice Maya o Prakriti o illusione, tutto ciò che cambia, qualcosa che continua a mutare. Dov'è la verità o la realtà? Sat è immutabile. Ciò che non è visibile, non è trasferibile, che non cambierà, quello è Sat o esistenza. Dunque, Baba fa degli esempi su questo argomento dove vorrei riportare la vostra attenzione questa mattina. Sono davvero interessanti. Swami, come si può controllare questo Maya o illusione? Come la possiamo controllare? Innanzitutto dobbiamo essere consapevoli della sua presenza. Quando godete di questa illusione non vi si può dire proprio nulla. Quando considerate questa come realtà nulla può essere fatto. Come prima cosa cerchiamo di essere consapevoli che tutto è illusione, tutto ciò che vedo è illusione. Tutto ciò che percepisco dai cinque sensi costituisce illusione o delusione. Ora, un'altra domanda è stata posta a Swami. Swami, come si può trascendere? Come poter andare oltre Maya? Qual è l'origine di Maya? Molta gente usa un esempio scherzando. Ieri un tizio era in fila e un'altra persona della stessa fila lo ha spinto. Allora quello gli ha chiesto: perché mi hai spinto? Quell'altro ha risposto: non ti preoccupare, è solo Maya, tutto è Maya. È tutto Maya. La gente può usare Maya anche per ridere. Perché no? Pertanto tutto ciò che muta è Maya. Quindi dovremmo capire ciò che veramente è e poi essere capaci di trascenderlo. Vedete? Baba dà una serie di esempi a riguardo. Qual è l'origine di Maya? Dove è locata? Alcuni reclamano dicendo: Swami, io soffro a causa di questo Maya, illusione. Beh, non la voglio. Potresti liberarmi da questo Maya? Baba immediatamente risponde: ti fa forse soffrire questo Maya? Ti fa male questo Maya? Fammi vedere dove si trova questo Maya. Perché noi gli diciamo: vogliamo eliminare questo Maya perché ci fa soffrire. Maya ci uccide. C'è tanta sofferenza. Le cose che fanno del male non dovrebbero esistere. Allora, uccidiamo questo Maya. Allora Baba ride e risponde: Maya non è separata da Madhava. Madhava è Dio. Madhava è il nome di Dio. Qual è il significato di Madhava? Ma, Maya o illusione? Dava, colui che ha indossato questo abito. Esattamente come io indosso questa maglietta, Dio ha indossato Maya. Maya, Dava, colui che ha indossato questa veste, da rinciuta Dio ha indossato questa veste. Allora dov'è Maya? Ovunque vi sia Madhava, lì è Maya. Come possiamo dire ciò? Guardiamo all'esperienza che potremmo fare qui ora, pensando che Swami passi da questa parte, ma poi va dall'altra. Pensiamo che vada allo stadio e invece va direttamente nella stanza delle interviste. È tutto così strano, lui è impredicabile. Vi può deludere come niente, ma questa potrebbe essere un'occasione di divertimento, un'occasione di gioia seguire Swami come si comporta così. corri per vedere passare la macchina e questa gira esattamente nella direzione opposta. Neanche la polizia sa dove la macchina di Baba andrà, anche loro non lo sanno. A volte mi chiedono: ma Swami dove sta andando? E io gli rispondo: scopritelo e fatemelo sapere. Quindi questo Maya o illusione è sotto il solo controllo di Dio, non è sotto il nostro controllo. Un uomo che è affogato non può aiutare un altro uomo a non annegare, impossibile. Un cieco non può guidare un altro cieco, sono entrambi ciechi. Pertanto, Maya non può essere rimossa da nessun agente extra. L'illusione non può essere dispersa da nessuno. È solo per grazia di Dio, perché è Lui che ha indossato la veste di Maya, ovvero questo abito di illusione e delusione. Per questo motivo egli ha il nome di Madhava. Con la grazia di Dio puoi uscire da questo Maya. Swami, poiché Dio ha sotto controllo questo Maya, come posso uscirne? Come posso uscirne? È un problema serio, perché non siamo in grado di uscire dai problemi creati dall'umano. Come possiamo uscire dalla creazione dei problemi di Maya creati da Dio? Come posso riuscirci? Baba, da questo esempio, puoi certamente uscire da questo Maya con la grazia di Dio. Swami spiega ulteriormente e dà questo esempio. Quando vai a casa di un ricco, questo avrà a casa sua molte proprietà, un mucchio di soldi. Ovviamente la gente ricca ha dei cani alsaziani oppure dei bulldog. Avranno un cartello: attenzione ai cani, certamente i cani fanno paura. Quando arrivi lì, i cani ti vengono addosso, pronti ad attaccarti. Cosa dovrai fare allora? Se corri, ti inseguono. Se ti fermi, hai paura. Inizia così una danza del terrore. Allora cosa andrebbe fatto? Gridare ad alta voce: amico, dove sei? Sono venuto a trovarti. Che succede? Invece di vedere te, vedo i tuoi cani? Non sono venuto per vedere i tuoi cani. Sono venuto per incontrare te. Griderete forte e allora il vostro amico uscirà. L'uomo ricco uscirà e dirà ai cani di stare alla cuccia. Quando gli ordinerà accuccia, se ne andranno immediatamente, quindi potrete poi seguire il vostro amico in casa. Dio il padrone, il cane è Maya o illusione. Analogamente, Dio il padrone, il cane è Maya. Quando il padrone dice che questo Maya deve sparire, sparirà. Se lo dite voi, vai via, non andrà, no. Esso sarà su di te, sopra di te, intorno a te, se possibile anche dietro di te con un morso. Il solo modo è quello di gridare. Baba dice: gridate, significando cantate la sua gloria, fate il Namasmarana. Allora, quando gridate per il suo aiuto, ovviamente Maya vi lascerà perdere. Non sentirete male a causa sua. Questa è una delle cose che ha detto Baba. Perché Maya è effetto sull'uomo e non su Dio. Un'altra domanda è stata posta a Swami. Swami, sono davvero addolorato a causa di Maya. Com'è possibile che anche tu hai questo Maya eppure non ne sei toccato? Perché? Perché ha effetto sull'uomo? E perché non su Dio? Baba dà questo esempio. C'è un gatto che porta i gattini da un luogo all'altro con l'aiuto dei suoi denti, senza però fargli del male. Lo stesso gatto, con l'aiuto dei suoi denti aguzzi, sbrana il topo. I denti uccidono il topo, mentre gli stessi denti non uccidono i cuccioli. Eppure sono gli stessi denti. Analogamente, il Maya di Dio non avrà nessun effetto su di lui. Al contrario, il suo Maya ha effetto su di noi. Questa è la differenza. Io sono il topo, in questo esempio, ma quando lo prego divento il cucciolo e lui si prenderà cura di me. Quando non prego, io sono il topo, che diventerà la preda per Maya. Io divento la preda, ma quando prego io divento il cucciolo che può essere trasportato in un luogo sicuro. Questo è quello che dice Bhagavan quando Maya influenza i suoi protetti. Un'altra domanda. Swami, Maya se ne andrà una volta per sempre oppure apparirà ogni tanto come le nuvole, come il tempo in America? In America trasmettono le previsioni del tempo ogni ora dalla mattina alla sera. Ci sarà pioggia in California e pioggia in Texas? È qualcosa come le previsioni del tempo in America oppure nuovamente Maya apparirà? E una volta andato, tornerà ancora? Non sarai nella trappola di Maya quando sei consapevole di Jnana. Questo dice Baba. Dipende dalla vostra consapevolezza. Se sei consapevole ogni momento, non ci saranno mai trappole di Maya. Questa consapevolezza è Vidya, saggezza o Jnana, che significa conoscenza, consapevolezza. Non ci sarà modo di essere intrappolati ancora da Maya o illusione. Dal momento che esci da Maya, non ci tornerai più fin tanto che avrai questa consapevolezza, questa Vidya o Jnana. Quando sarai consapevole della tua vera natura, allora non potrai più essere nella trappola dell'illusione. Questo è quello che Baba dice. E poi dice ancora, c'è una cosa che una volta venuta non se ne andrà più via. Che cos'è? Cos'è quella cosa che una volta arrivata non andrà più via? Cos'è? Questa è Jnana. Jnana è quella cosa, dal momento che giunge non andrà mai più via. Capite? Pertanto Swami vuole che noi si sia consapevoli della realtà affinché non si rimanga intrappolati dall'illusione o la delusione. Swami ci dà un altro esempio, è una domanda che gli avevano posto. Swami, ci sono alcuni santi come Vishwamitra. Vishwamitra era un santo come lo era Durvasa, che era anch'egli un santo. Essi però sono noti per la loro ira, per il loro forte temperamento. Se i santi non hanno controllo sul loro temperamento focoso, come possono farlo gli esseri umani? Qual è la differenza? Noi pensiamo che i santi mangiano solo vegetali e foglie, mentre dall'altra prendiamo ad esempio quelli del sud dell'India caldissima, dai loro piccanti sambar. Come possiamo noi controllare la nostra rabbia, il nostro temperamento, se questi santi non sono in grado di controllare il loro temperamento mangiando cibo così semplice? Anche questa è stata una domanda che gli era stata rivolta. In realtà, noi siamo fortunati perché ci troviamo alla presenza di Dio e possiamo avere chiarimenti di ogni nostro dubbio direttamente da Lui. Non sarebbe possibile altrimenti. Se mi chiedete cosa mi ha attratto di Swami la prima volta, la mia risposta sarebbe molto subitanea. È stata proprio la disponibilità di Swami di dare risposte dirette e subitanee. Qualsiasi genere di domanda gli si faccia, egli è pronto con una risposta immediata. Egli non dice vediamoci domani, vi risponderà in quel preciso momento. Pertanto, amici miei, ricordate che una volta che Maya se n'è andata, non tornerà più indietro. Quindi, per rispondere alla domanda se i santi siano completamente liberi da Maya, la risposta è che non lo possono essere completamente perché l'ira e il temperamento focoso sono qualità di Maya. Baba ci dà un bellissimo esempio usando il sistema del trasporto stradale. Avrete senz'altro visto i tanti autobus della Road Transport Corporation, particolarmente qui a Puttaparthi. Sono autobus eccellenti. Sì, se partono non si fermano, ma se si fermano non partono più. Che determinazione! Alcuni autobus vanno anche in giro per le strade nella posizione inclinata. So, veramente vi aiuta a diventare più spirituali. Pregate il Dio di non scivolare fuori. Non troverete molta differenza fra strade e autobus, poiché entrambi saranno pieni di polvere. C'è polvere fuori, ma anche dentro il bus. Oh sì, completamente pieni di polvere. Tutto pieno di polvere, polvere fuori e polvere dentro. Allora Swami mi ha dato questo esempio. Quando siete seduti comodi in un bus e il bus sta procedendo a grande velocità, vedrai quanta polvere alza dietro di sé. Ah, un sacco di polvere. Così tanta, tanta che non si riesce a vedere neanche le persone. Le strade non sono fatte alla perfezione, tanto che sembra che ci sia una tempesta di polvere. Quindi non ti riesci di vedere nessuno dietro di te. Adesso stai andando velocemente avanti, quindi la polvere è dietro di te. Ma se l'autobus si ferma, che succede? Tutta la polvere entrerà dentro il bus senza pagare nessun biglietto, ovviamente. Mentre l'autobus corre, la polvere è lontana, dietro, ma quando si ferma entrerà tutta nell'autobus. Quando vi fermate con sadhana, Maya vi raggiungerà. Pertanto, fin tanto che andate avanti con la vostra sadhana, ripetendo il nome del Signore, fin tanto che continuerete a studiare le sacre scritture e meditare, Maya sarà dietro di voi. Quando fermerete il bus, o la sadhana o la pratica spirituale, la polvere o l'illusione vi raggiungerà. Questo è quello che Baba ci ha detto riguardo questo Maya. Vedete che meravigliosi esempi egli ci dà, che si realizzano alla vita quotidiana? Poi gli sono state poste altre domande. Perché non essere felici con Maya? Perché no? Come posso liberarmene? Perché non posso continuare la mia vita con Maya o con l'illusione? Perché no? Eccovi la risposta. Voi avete esperienze di dualità fin tanto che sarete nella trappola di Maya. Avrete piacere e dolore, accumulo e perdite. Avrete tutti gli shock, avrete tutte le frustrazioni, le depressioni e l'agonia mentale. Tutti questi sentimenti ci sono a causa di Maya, ma non appena ne uscirete, sarete in costante stato di beatitudine. Pertanto, uscire da Maya o dall'illusione è assolutamente necessario per il vostro stesso bene. È nel vostro interesse, perché così potete essere beati. Baba dà un esempio di un santo musulmano. C'era un santo musulmano di nome Analak Mansur. Mansur è il nome del santo. Questo santo Mansur usava ripetere sempre Analak, Analak, Analak. Analak era il concetto, il mantra che Mansur ripeteva. Tutto il tempo ripeteva Analak, Analak, che significa Aham Brahmasmi, io sono Dio. Bene, allora qualcuno andò a riferire la cosa al re. Questo tizio va ripetendo di essere Dio. Allora il re disse, dice così, ma se c'è un solo Dio, come può esserci un altro Dio? Rivalità fra due Dì, capite? Così il re, che pensa di essere lui il Dio, si irritò notevolmente. Portate quel Mansur alla mia presenza, disse, e glielo portarono. Allora il re chiese, allora chi sei tu? E l'uomo, io sono Dio. Oh, oh, è tutto qui quello che hai da dire? Sì. Allora il re ordinò, mettetelo in prigione. Così fu rinchiuso nelle celle. Dopo qualche tempo il re andò alla prigione e gli chiese ancora, chi sei tu? Dio in prigione, sono ancora Dio, ma è in prigione, rispose l'uomo. Ah, vedo, il re decise di farlo uscire dalla detenzione e fargli amputare le gambe. Tagliategliele, poi chiese ancora, chi sei tu? Io sono Dio. Ah sì? Così gli fece tagliare anche le mani. Ciononostante, quell'uomo continuò a proclamarsi Dio. Analak, Analak, Analak. Infine fu ucciso e bruciato, ma le sue ceneri presero a volteggiare nell'aria ripetendo Analak, 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 io sono Dio e sono Dio. Quindi non c'era più fisicamente, ma le sue ceneri continuavano a ripetere io sono Dio e sono Dio. Significa che Mansur era pieno di quella conoscenza, Mansur era pieno di quella consapevolezza, Mansur era totalmente convinto della sua divinità e quindi non fu minimamente toccato da nessuna tortura fisica. Anche il Signore Gesù Cristo, quando fu sulla croce, non pianse in agonia. Egli non ammonì nessuno, egli non rimproverò alcuno, non diede la colpa a nessuno, perché il Signore Gesù era andato oltre il livello corporeo. Perché andare oltre il livello del corpo è un segno di uscita dall'illusione. È solo l'illusione che fa sentire che io sono un corpo, che mi fa sentire che sono la mente. Ma una volta andati oltre tutto ciò, si è superata l'illusione e la delusione. Verbalmente possiamo anche dirlo, oralmente possiamo anche dire che sia così. Dai libri possiamo citare a profusione concetti simili, ma il punto è che dobbiamo vivere in adesione a ciò, vedere che cresciamo e andiamo oltre queste mere considerazioni. Questo è ciò che è Maya. Così Bhagavan dice: la mente è Maya. La mente è Maya. E la mente Maya? Sì, come puoi dirlo? Per la mente è necessario avere successo in questo mondo. La mente è molto necessaria. Se vado all'università e dico agli studenti, dopo tutto non siete la mente, gli studenti direbbero, non importa prof, noi non la vogliamo. A scuola devo esercitare la mia mente, in qualità di studenti dovete esercitare la mente, in ufficio sì, dovete essere molto attenti. Un dottore quando insegna non può dire io non sono il corpo, egli deve insegnare dell'altro corpo cosa c'è dentro. Pertanto, mentre si è al lavoro, a livello della funzionalità, è necessario essere diversi, ma in sintesi, voi non siete il corpo, diciamo che è uno strumento a livello funzionale. La corrente fa andare il ventilatore, sì, perché con questa lui gira, ma in sintesi il ventilatore non è la corrente. Il ventilatore è diverso dalla corrente, similmente a livello basilare, a livello fondamentale, è assolutamente diverso. Per esempio, Bhagavan dice questo. Potrai sentire che dentro non sei il corpo, mentre a livello funzionale agisci come se fossi questo corpo. Così è la mente. La mente è anche un segno di questa illusione. Come posso dirlo? Perché la mente è pericolosa. Come può essere divertente? Il nome del fiume locale è Chitravati. Chitra significa pericolo. Chitra significa anche strano. Chitra significa misterioso. Chitravati è come la mente umana, avvolta all'acqua, ma per lo più è secco. Il Chitravati è qui, pieno di vairagya, distaccato a volte, mentre è pieno di attaccamenti in altre. Sì, quando le cose viaggiano a nostro favore, wow, sei il re dei re. Quando le cose si rivoltano contro di noi, allora tutto il mondo diventa una tristezza, secondo il tuo stato emotivo. Tu pensi che tutto il mondo sia triste perché i tuoi desideri non sono stati soddisfatti. La mente è così buffa. Bisogna capirla, la mente. Per avere successo in questo mondo, la mente è essenziale. Ciò nonostante, dovete andare oltre la mente per conoscere Dio. Questa è la differenza fra psicologia e spiritualità. La psicologia è lo studio della mente. La spiritualità è lo studio dello spirito. La spiritualità è l'esperienza dello spirito. la psicologia e lo studio della mente. La tua psicologia e la mia psicologia sono diverse. Il modo come tu pensi e come penso io è diverso, ma tu ed io siamo uno a livello dello spirito. Quindi, spiritualmente, noi siamo uno, mentre psicologicamente siamo diversi. Pertanto, i paesi occidentali, tutto il mondo occidentale, è al numero uno a livello di psicologia. La mente è sviluppata, la mente è manifestata in varie dimensioni, tanto da portare al progresso nel campo della scienza, della tecnologia, dell'agricoltura, donando tutti i conforti umani e la comodità. Si possono usare missili e atterrare sulla Luna. Si può far crescere più cibo. E tutto può avere aria condizionata, calcolatori e computers. Tutto ciò è dovuto all'eccellenza della mente. Questo è il fiorire, la manifestazione della mente. Questo è l'apice della mente, l'ottenimento della mente. Questo è il successo della mente. Qui si ferma dalla psicologia occidentale, dagli successi occidentali, dagli ottenimenti occidentali che conferiscono tutti i conforti e la comodità. Questo è ciò che la mente può fare. Ma dov'è la spiritualità? E soprattutto quando la mente è guidata, quando la mente è ammutolita, quando la mente è fuori funzione, allora arriva l'eccellenza spirituale. Come puoi dire che ci sono tanti devoti che dicono, fatemi spiegare tutto questo, prendendo ad esempio sempre Swami e i devoti di Swami. C'è un sacco di gente con facce sorridenti. Se andate da loro e gli chiedete, sembrate davvero felici, siete molto felici? Sì. Avete avuto qualche intervista? No. Swami ha forse preso qualche vostra lettera? No. Siete andati nella prima fila? No, non ci ho neppure provato. Allora perché siete felici? Perché no? Ho tutto il diritto di essere felice. Significa che questa persona è andata oltre la mente, pertanto è felice comunque sia. Alcuni vengono da me e chiedono, Anil Kumar, potresti organizzarmi di andare in prima fila? Io gli rispondo, potrei organizzarti la prima fila, ma avrai un darshan stancante, una corsia debilitante. Un CD. Se andate nella terza o la quarta fila avrete un darshan dirottato, un DD, da CD a DD. Se andate un pochino più indietro potrete avere il darshan di Swami, non fino a quel punto. Quindi se volete la prima fila, prego venite pure ad avere una corsia debilitante. Questo è tutto. C'è gente che si sente estremamente felice e contenta. Vi sto dicendo, amici miei, ciò che Baba dice. Non sono parole mie, non dico mai cose a modo mio. Non lo faccio, non faccio altro che ripetere quello che Baba ha detto, che vi piaccia o no. Baba ha detto, coloro che vengono da lontano, particolarmente da paesi stranieri, restano sempre in uno stato di beatitudine. Essi sono sempre felici. Ma Swami non si è limitato a dire questo, ha poi continuato dicendo, mentre voi ragazzi siete sempre insoddisfatti, sempre di cattivo umore. E poi ha aggiunto, gli stranieri vengono da lontanissime distanze, quando mi vedono sono contenti, quando rido sono molto felici, quando muovo la mia mano, essi sono estasiati in beatitudine. Quando parlo con loro, gli amici poi vanno a toccarli perché Swami ha parlato con loro. Vogliono che quella corrente vibrazionale li raggiunga, mentre voi non siete mai soddisfatti. Voi non avete nulla, nessuno stato di beatitudine. Siete come rane vicino al fiore di loto. Siete proprio sotto il lampione stradale, eppure vivete nell'ombra. Mentre quelli che vengono da lontano ricevono la luce, ma voi restate nell'ombra. Questo è quello che ha detto Baba. La verità è sempre amara, ma dobbiamo accettare la verità. Guardate le facce degli stranieri, sono sempre così solari, così felici. È sempre l'aspettativa che fa mettere la faccia da olio di castoro, quell'aspettativa. Sì, Swami siede lì per un'ora, prendendo lettere da tutti e ascoltando tutti i nostri bhajan. Ciò nonostante, continuiamo ad avere le facce lunghe. Che cosa significa? Non mi dà un'intervista? Non riesco a dargli la mia lettera? Io invece non riesco a stendere il mio collo per mettere la testa dentro la macchina di Swami come una giraffa. Come si può aiutare gente simile? È possibile aiutare questa gente a uscire da Maya? Lo stesso darshan di Swami, così come dico sempre ai miei amici, che voi siate d'accordo con me o no, non lo so, se siete ricettivi, se sono sensitivo, il darshan di Swami mi fa del bene quanto un'intervista. Se Swami vi guarda, farà lo stesso miracolo che farebbe dopo una conversazione con voi. Se Swami parla con voi, sarà altrettanto miracoloso come se riceveste un dono o una collana o un anello. Se voi siete immuni, un cattivo conduttore di calore, anche se lui vi desse tonnellate d'oro, rimarreste statici, un pezzo di legno, perché basterebbe il nome. Beh, prendiamo ad esempio Sri Ramakrishna Paramahansa. Appena sentiva il nome di Rama o Krishna, immediatamente si innalzava, era così felice. Il suo nome lo rendeva estatico e andava in stato di samadhi, semplicemente sentendo il nome di Dio. Pertanto, dobbiamo rendere il nostro cuore fertile, il nostro cuore soffice, dolce, ricettivo e sensitivo, affinché sia in grado di gioire al solo darshan di Bhagavan Baba. Così saremo energizzati nel cantare la sua gloria, partecipare al coro dei bhajan. Questo è tutto ciò che è richiesto. Pertanto, amici miei, ciò che qui mi rende infelice è la mente. Ciò che mi ha reso infelice nel mondo è la mia mente. Quindi, in entrambi i casi, è la mente che mi rende infelice. La mente pensa: non mi sentirei tanto offeso se Swami non ha parlato con me, ma mi sentirei male se avesse parlato con te, molto male. Non mi importa se non parla con me. Chaltai. Ma se parla con te, mi sentirei come se stasera fossi affamato. Alcuni hanno fatto questi stessi commenti. È tutto registrato sul nastro. Se lo volete, ve lo faccio sentire. La gente con cui Baba parla sono deviziati dal loro ego. Loro non fanno altro che dire: lo sai che cosa mi ha detto Swami? Perché dovrei essere interessato a quello che ha detto a te? E come posso essere sicuro che mi riporti esattamente ciò che ha detto? Condividi davvero tutto ciò che ha detto? Sono certo che ti ha detto di stare zitto, ma certamente non me lo verrai a ridire, quindi non condividi tutto ciò che è accaduto. Quando ero il presidente dell'organizzazione Satya Sai dell'Andhra Pradesh, Swami parlava con me mattina e sera. Tutti i devoti invidiavano Anil Kumar: come sei fortunato, come posso dire la verità su ciò che Baba mi ha detto? Non posso rischiare la mia reputazione. Ah, Swami ti ha parlato stamattina e stasera. Sì, 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 ho detto piangendo dentro di me. Perché cosa mi ha detto? Era l'anno in cui il Consiglio Mondiale aveva deciso di premiare con una coppa lo Stato che avesse avuto il miglior servizio fra tutti i vari Stati. Lo Stato che si aggiudicava il premio nel servizio avrebbe avuto una coppa d'argento e uno stemma speciale. Fu dichiarato che l'Andhra Pradesh era lo stato migliore. Quindi mi fu detto che nella veste di presidente dello stato sarei dovuto andare a ricevere la coppa e lo stemma, così mi sarei messo il mio vestito migliore. Swami ha parlato con me la mattina e mi ha detto: andrai a prendere la coppa? Sì, Swami. Che matto che sei! Che matto che sei! E questo è stato il primo romanzo, il romanzo divino. Nel pomeriggio mi ha parlato ancora. Sai perché Andhra Pradesh è arrivato per primo, lo sai? No, Swami. Ciononostante vuoi ricevere la coppa. Non ti vergogni di non sapere qual è la ragione per cui ricevi questa coppa? Caspita, tutti pensano che Swami ti sta dicendo cose carine. Swami parla con te, Anil Kumar. Il mattino successivo mi ha parlato nuovamente. Hai visitato tutti i centri Sai? Hai visitato tutti i centri dello Stato che hanno fatto tanta attività? No, Swami. Oh, non ci sei andato. Non sai cosa è successo lì e cioè nonostante sei pronto a ricevere la coppa. Che vergogna. Questa è stata l'intervista sia la mattina che la sera. Il giorno successivo mi ha detto: sei stato forse in altri stati? No, Swami. Quindi non sai neppure cosa hanno fatto gli altri stati. Tu non sai cosa ha fatto il tuo stato, eppure sei qui per ricevere la coppa. E ancora la sera. Perché non hai detto niente all'incontro della conferenza mondiale? Perché non hai detto non voglio la coppa? Perché non puoi dirlo? Il mattino successivo mi ha detto: parli molto, ma sei rimasto in silenzio lì all'incontro del consiglio, perché tu vuoi ricevere la coppa. Non può esserci un Maya più grande di questo. Pensare che la gente crede che sia un uomo fortunato perché Swami parla con me? Bene, non sono poi tanto fortunato, non è uno scherzo? Quindi, amici miei nel mondo, io sono già disturbato per via della mente e lo sono anche di fronte a Dio. Ho continuato ad essere disturbato per via della mente. È la mente che mi disturba, che sia dentro di me o fuori di me. Perché alcune persone sono curiose e mi chiedono: tu dove stai? Io sto con Swami. Oh, ma il tuo temperamento non lo dimostra. La tua vita non lo riflette. Non traspare dal tuo comportamento, perché tu gridi sempre, tu gridi a tutti. Non sei mai pacifico, non sei mai felice. La gente ti evita perché sei a questo livello. Come puoi dire che vivi con Dio? Quando si dice di vivere vicino a Dio, come si dovrebbe essere? Dovreste essere divini. Colui che vive vicino a Dio dovrebbe essere divino. Tutto ciò che è vicino al fuoco dovrebbe essere caldo. Se non è caldo, sarà ghiacciato. Eppure diciamo: sono vicino al fuoco. Pertanto, quando siamo vicino al fuoco, dovremmo essere caldi. Analogamente, quando siamo vicino al ghiaccio, saremo freddi. Analogamente, quando siamo vicino a Dio, dovremmo essere divini ed essere contenti, essere felici, essere sorridente, essere speranzosi, essere cooperativi, essere rispettosi, essere operativi. Ma se vi mancano queste qualità e dite io sono con Dio, c'è qualcosa di sbagliato. Fisicamente potrete anche essere con Dio, ma mentalmente non lo siete. Pertanto, amici miei, che io sia qui o fuori di qui, dovrei essere in grado di andare oltre la mente. Andare oltre la mente. Perché? Perché è la mente che rende la mia vita davvero molto infelice. Quindi, psicologicamente, è il modo di vivere. Psicologicamente è la chiave del successo nella vita. Psicologicamente è il sentiero verso la vita. Ma spiritualmente è oltre la mente. Oltre la mente. Allora, qual è il modo di vivere oltre la mente? Questa è la prossima domanda. Swami, come si riesce oltre la mente? Baba ha risposto, non esiste un modo perché tu sei già quello. Immagina se io ti domandassi, dov'è Anil Kumar? Cosa mi diresti? Quando sei Anil Kumar, che senso ha dire come si è Anil Kumar? Ti hanno incontrato durante il Darshan? Tu sei a posto? Non pensiamo che uno possa diventare matto in un'ora. Che io sono quello. Non si tratta di andare in qualche posto. Pertanto, quando non si è la mente, che senso ha dire come si può raggiungere quello stato? Gli ho detto, Swami, non capisco, potresti spiegarmelo meglio? Baba ha spiegato questo. Come fate a capire se è la mente che pensa? Quando pensate che sia la mente, significa che questa non è mai superata. Voi state seduti qui e pensate, oh Los Angeles, com'è bella. Ok, New York, che bella. Bombay, Calcutta, Madras. La vostra mente andrà ovunque. Pensate, chissà, che staranno preparando la Nord Canteen. Ci sarà la pizza o no oggi? Questa è la mente. Continua a pensare alla famiglia, ai figli, alla cucina, al lavoro, ai rivali, agli amici. Fin dall'infanzia, particolarmente in meditazione, arrivano questi pensieri. Perché? Perché nessuno in quel momento vi disturba. Sì, nella meditazione egli andrà avanti pensando a tutte queste cose dell'infanzia, rivisitando le azioni, retrocedendo la cassetta dei ricordi. Questa è la sua meditazione. E Baba dice, non perdete il vostro tempo in questo modo, pensando al vostro passato, pensando ai vostri amici, ai nemici, fin dall'infanzia, tutto in nome della meditazione. È una perdita di tempo. Meglio per voi fare qualche lavoro, meglio che facciate del servizio in piena concentrazione. Non perdete tempo in nome della meditazione pensando a tutti fin dall'infanzia. Pertanto, ciò che conta è che si dica che c'è una mente e c'è un pensiero. Ovunque ci sia il pensiero, c'è la mente. Sì, anche nei sogni noi parliamo anche nei sogni. Perché? Perché non sappiamo come stare in silenzio. Io sono troppo chiacchierone, io vado avanti parlando e quindi parlo anche nei sogni. Poiché litigo qui, faccio la stessa cosa anche nei sogni, ma lì è più conveniente. Perché mentre potrò anche perdere qualche litigio con voi qui, ma nei miei sogni vi sdraio, sì? Lì viene fuori la sfida. C'è gente che parla molto delle loro esperienze nei sogni. C'era un signore che stava dicendo, Swami mi ha portato in estasi in paradiso. E alcuni studenti, scherzando, hanno detto a Baba, Swami, avresti dovuto lasciarlo lassù perché qui crea l'inferno. Tu lo porti in paradiso e noi non siamo gelosi di lui. Preghiamo soltanto che vi rimanga in sicurezza. Perché qui crea l'inferno quando ritorna dal paradiso. Quindi, per favore, tienilo lassù e non riportarlo indietro. Lascia i suoi bagagli lassù. Quindi, amici miei, in sogno la mente continua a funzionare. Anche nello stato attivo la mente continua a funzionare perché continua a pensare, continua a pianificare, manovrare, manipolare, dominando. Carico di complessità, di relazioni amichevoli e altre relazioni negative, tutte che vengono dai pensieri. Questa è la mente. Chiaro? Ma esiste un terzo stadio, il sonno profondo. Il sonno profondo, che tipo di sonno è? Questo è chiamato sushupi. Sonno profondo. Nel sonno profondo non c'è mente. Ma come lo sappiamo? Supponiamo che avete avuto una notte di buon sonno. Io vi domando, come hai dormito stanotte? Oh, eccellente! Ah, e hai avuto del denaro lì? Ho dormito bene, che c'entrano i soldi? Oh, dite che avete avuto un buon sonno, ma com'era? Bello, prestante, alto, corto, nero, bianco, com'era? Quella è la complessità di un buon sonno profondo. Caspita, no, nessun dato particolare, tutto ciò non può essere espresso. Non si esprime lo stato dietro la mente. Lo ripeto ancora un'altra volta. Ciò che si esprime è esperienza della mente. Mentre l'esperienza oltre la mente è solo sperimentata. Esperienza che non può essere espressa. Allora, com'era il sonno la notte scorsa? Un buon sonno è solo un buon sonno. Alcuni dicono abbiamo avuto un darshan stupendo stamattina. Vedo. Perché ieri non è stato stupendo? No? Non c'è senso in tutto questo. Alcuni dicono, signore, abbiamo avuto un darshan meraviglioso stamattina. Oh, capisco. Allora chiedo immediatamente, da quando siete qui? Signore, siamo qui da oltre una settimana. Perché dite quindi che solo questa mattina avete avuto un darshan meraviglioso? Il darshan meraviglioso non dipende da quanto meravigliosi siete voi. Quando la vostra mente è disturbata, non direte mai ho avuto un darshan meraviglioso. Quando la vostra mente è calma, composta, equilibrata, allora direte ho avuto un bellissimo darshan. Quindi, che sia buono o no, dipende dal vostro stato mentale, che non ha in effetti nulla a che vedere col darshan. Quindi, amici miei, è assolutamente necessario andare oltre la mente affinché possiate godere di quella meravigliosa beatitudine, quello stato non duale, lo stato eterno, lo stato del non condizionamento, il samadhi. Pertanto Bhagavan dice, è necessario crescere oltre Maya. Quindi Maya o illusione è solo la mente. Crescere oltre la mente significa trascendere Maya, uscire dalla trappola dell'illusione. Questo è ciò che è essenziale nel sentiero spirituale. Sfortunatamente non lo realizziamo, non lo capiamo perché abbiamo delle recriminazioni. È una cosa davvero ridicola questa recriminazione. C'è molta gente che ha lasciato tante cose, hanno lasciato i loro lavori importanti, hanno lasciato i loro ricchi salari, hanno lasciato i loro prestigiosi stabili, ma quando sono incaricati nella veranda si sentono molto importanti. Caspita, tu eri un ufficiale tanto importante, hai lasciato il tuo lavoro e adesso sei incaricato nella veranda. Ma sei così egoistico al riguardo, che significa? Non è il lavoro che ti fa sentire egoistico, non è il posto che ti fa sentire egoistico, ma è la tua mente che ti fa sentire tale. Hai lasciato tutto il grande che avevi là, ma sei diventato attaccato a quello che è qui. Questa è la mente. Vedete com'è ridicolo? Un uomo che ha lasciato un luogo importante ma non vuole lasciare la piccola pietra sulla quale si siede ogni giorno. Questa è la mia pietra. Oh, questa è la tua pietra. Sei una pietra? Come fa ad essere la tua pietra? Molta gente si siede su quella pietra e tanta prima di loro ci si è seduta. Non sei la sola. C'è stata molta gente in coda. Vedete? Questa è la mente, non accusa nessuno. La mente è fatta così. Se qualcuno dice, signore, non si sieda lì. Mi sento male se lei si siede lì, perché io la faccio abitualmente. Vi sembra ridicolo, vedete? Quando vi sedete abitualmente nello stesso posto e casualmente si viene spostati in un altro posto, assegnatovi a caso, ci restiamo male. Normalmente non sediamo al nostro posto, ma dovremmo accettare la casualità di dove ce lo assegnano. Amici miei, non è colpa mia e neppure colpa vostra, è la natura della mente. La mente resta bloccata su molte cose. Supponiamo che io sia l'incaricato di questo locale. Sentirò che questo è il mio locale, il mio incarico, il mio. Oh, improvvisamente viene incaricato un altro al posto mio. Io mi sentirò male perché la mia mente si è attaccata a questo locale. Oppure quando risiedo in un posto per 10 anni e quando lo devo lasciare mi sento male. La mia mente sente il distacco. Vi faccio un altro esempio. Al momento del ritiro per andare in pensione mi sento così male perché è la qualità della mente che vi attanaglia ai luoghi, alle persone o una posizione. Ma se la mente viene trascesa, non vi importa lasciare andare qualsiasi cosa. Non vi dispiace lasciare qualsiasi cosa perché siete andati oltre la mente. Cosa ha portato il Mahatma Gandhi ad andare lontano da Delhi? quello che ora è il momento Kali, quando tutta la nazione stava festeggiando il giorno dell'indipendenza. Gandhiji andò a fare la differenza, il conflitto, la lotta che stava avvenendo tra musulmani e indù, quello che ora viene detto il momento Kali. Questo lo condusse lì. Pertanto, amici miei, è ora di essere più seri al riguardo. Perché non sono felice qui? Sono stato in grado di andare oltre la mente? Sto ancora agognando per riconoscimenti? Sto ancora sperando in riconoscimenti? Sto ancora cercando fama e nome? Sto ancora sperando in una posizione? Cerco ancora di avere possedimenti? Sto ancora sperando in contatti? Che cosa sto facendo qui? Una volta comprese queste cose, saprò dove sono, con la mia mente o oltre la mente. C'è un segno che identifica questo stato. Quando la gente ti prega e non ti senti eletto, quando la gente ti condanna e non ne sei depresso, sei andato oltre la mente. Sei andato oltre la mente quando non sei disturbato dalla lode o dal biasimo.
Kirti apakirti okkamurti gane, kirti apakirti okkamurti gane, bhavinchute bhakti padamu.
Bhagavan dice Kirti Apakirti, che significa buona reputazione e cattiva fama. Se voi considerate una buona reputazione e una cattiva fama lo stesso stregua, senza disuguaglianza, allora sarete andati oltre la mente. Questo è il test. Che Swami vi guardi o no? Che Swami parli con voi o no? Se voi non siete disturbati, se continuate ad essere felici, allora sarete andati oltre la mente. Voi siete in Swami, Swami è in voi e voi siete Swami. Questo è tutto. Questo stato mentale, crescere oltre la mente, noi dovremmo anelare a questo. Noi dovremmo pregare per questo. Swami, benedicimi in questo stato. Fammi essere oltre la mente, così che io possa essere in continuo stato di beatitudine. Questo è reale. Questo è ciò che dovremmo fare, andare oltre la mente. Nella vita facciamo così tante attività, facciamo il bagno, puliamo i denti, tutte le cose naturali che dobbiamo fare per il benessere fisico. Nella vita facciamo il nostro lavoro per vivere, che è altrettanto naturale. E inoltre nella vita facciamo certe cose che sono necessarie al momento contingente. Come quando sono malato che devo andare all'ospedale e prendere delle medicine. Così, una è chiamata Swabhavika, attività naturale. L'altra è Naitika, attività accidentale. Ovvero, se ti senti male, vai dal dottore e prendi delle medicine. Swabhavika è naturale. Naitika è strumentale o accidentale. La terza è quella che si chiama Sakama. Sakama è intesa per il mantenimento di voi stessi. Tu fai un lavoro e non puoi fare un lavoro senza essere pagato, perché avete dei bambini che dipendono da voi. La famiglia deve essere mantenuta. Questa è Sakama. Quindi, per ricapitolare, ci sono tre attività: Swabhavika naturale, Naitika occidentale, Sakama per la sopravvivenza. La quarta è Nikshama, altruismo, senza aspettative. Non ti aspetti niente in ritorno. Questo Nishkama Karma è un'attività altruistica. Qual è questa attività altruistica che dovremmo fare? Trascendere la mente, crescere oltre la mente. Questa è l'attività altruistica, questo è ciò che dobbiamo fare. Come sai quando stai agendo altruisticamente? Come puoi saperlo? Un uomo altruistico non cercherà mai riconoscimento. Un uomo altruistico non cercherà mai la fama e il nome. Un uomo altruistico sarà sempre per la giustezza, Dharma. Egli sarà sempre in uno stato di pace, Shanti. Ed egli sarà sempre per la giustizia, Onyaya. Questo è ciò che sarà. Egli sarà con lo spirito della consapevolezza. Armabhava. Pertanto, amici miei, Quest'oggi il nostro tema è andare su questa linea di sadhana, andare verso questa linea di sadhana o pratica spirituale. Il che significa nuovamente trascendere la mente. Trascendere la mente, per questo dobbiamo conoscere la mente, conoscere il funzionamento della mente, conoscere la natura della mente, comprendere il vantaggio di trascendere la mente. La linea finale di questo sentiero spirituale è trascendere la mente. Che Bhagavan ci aiuti in questa sadhana spirituale. Dio vi benedica.
Thank you very much.